Ciao, ti presento Jack.
Bu! Così, per testare se effettivamente funzionasse il nome dello spaventoso tennista cinese. Sì, ha ragione Dennis, questo è da scrivere sul cucciolone. Abbiamo chiuso con grasse risate la trasmissione del buon Davide Facchini, musica leggerissima. E cominciamo con grasse risate Jack di oggi. Tra l'altro era anche questa trasmissione di Davide Facchini. Sapete quanto si semina in una carriera radiofonica brillante? Comunque, sono le 14 e 2 minuti e io sono Matteo Villacci. Come detto, questo è il magazine musicale di Radio Popolare. Staremo insieme fino alle 15 se vi va, almeno noi siamo qui fino alle 15, vi accompagniamo fino a che volete, potete. Come sempre lo facciamo con la musica, con notizie che arrivano dal mondo della musica, con approfondimenti, con ascolti e con anche oggi ospiti. Ospiti che anche a sto giro saranno presenti qui, o meglio negli studi di sotto, il che vuol dire che sì, saranno impegnati in un live, o meglio sarà impegnato in un live. Avremo Filippo Dall'Inferno, con cui parleremo e del quale ascolteremo un po' di brani. Come già anticipato durante la trasmissione di Davide, oggi ci occuperemo di concerti sostenibili, ci sono un paio di notizie che ne parlano e quindi torneremo in realtà a occuparcene, capiamo quanto effettivamente si possa organizzare un evento sostenibile, in che misura, in che modo, quali possono essere i piccoli trucchi. Parleremo di Premio Tenco, oggi la conferenza stampa, c'era Claudio Agostoni che sarà con noi a raccontarci quello che hanno raccontato a lui. Intanto cominceremo con un disco invece uscito da poco e torneremo a parlare della sua autrice, ma ve lo anticipo tra qualche secondo, anche perché sarà il brano con cui apriamo oggi. Intanto però vi ricordo i contatti, che sono il 331-6214013, che vale per WhatsApp, SMS e Telegram, diretta at popolarenetwork.it invece, che è il contatto mail se volete scriverci in diretta in una maniera un po' differente. Partiamo, dicevamo, però con Nilu Ferriagna, uscita un paio di settimane fa con My Method Actor, un disco, il suo terzo disco ufficiale, che di cui parliamo tra poco. Intanto però andiamoci ad ascoltare Fates Late, Nilu Ferriagna.
Give my mind to guns and lightning.
you plant and trust the silence. Feels like it could be the place you come from, where the call is in my head. Ain't like it should be the place you come from, where the call is in your head. Feeling I know you don't want us there.
Late, My Method Actor, il disco, un disco in cui Niloufariania come sempre mescola i vari ingredienti di cui è in possesso, che vanno dall'indie rock al bedroom pop, soul, jazz, una voce in grado di essere calda e di accompagnare melodie anche abbastanza complicate, soprattutto produzioni complesse e molto curate. Un lavoro, questo, il suo terzo disco, importante per molti motivi. È un terzo lavoro in cui i suoi lati vanno davvero affinandosi al punto che arriva come un disco compatto, in cui qualcuno lo addita come un difetto: è difficile trovare un brano che spicchi, che faccia l'effetto rottura, l'effetto singolo totale. Qualcuno, dicevamo, lo trova un difetto, in realtà questo narra proprio di un lavoro che arriva come deve arrivare, che è stato costruito in maniera abbastanza granitica. Un lavoro importante anche perché è un lavoro che è accompagnato da un cambio di etichetta. Si esce dalla Eito, che è un'etichetta più incentrata sul folk e sul rock, anche se in realtà non le ha mai legato troppo le mani da un punto di vista della produzione, anzi l'ha lasciata lavorare sulla sua, sul suo personale approccio sonoro fin da subito, per entrare in Ninja Tune, un'etichetta direi molto nota ultimamente e anche in grado di sostenere in maniera importante i propri artisti. Anche in questo caso c'è il sodalizio artistico con Will, a.k.a. Wilma Archer, che era già stato coinvolto fin dall'esordio discografico di Niloufariania, e poi però, insomma, pian piano, come in tutte le cose, no? Ci si conosce meglio, si vanno affinando le sonorità, si smussano gli angoli. La sua voce la conosciamo, il disco, come detto, è un bellissimo disco, è uno di quei dischi davvero che si può ascoltare dall'inizio alla fine. Per quanto riguarda quello che ci si trova dentro, o meglio, quello che ha mosso la creazione di questo lavoro, lei lo ha definito, è il disco che descrive l'ingresso in una fase di transizione tra una fase della vita e un'altra. Si sta affacciando ai 30 anni e quindi forse c'è anche qualcosa che a livello personale parla di una maturità diversa. Un bel lavoro quindi, My Method Actor, che consigliamo e sul quale molto probabilmente torneremo, ma adesso voltiamo pagina, andiamo da Massive Attack. Abbiamo un po' di cose da raccontare che li riguardano, non riguardano solo loro, ma anche in questo caso prevalentemente loro.
Yeah.
Unfinished Sympathy, i Massive Attack, e dicevamo all'inizio che avremmo parlato oggi, tra i vari argomenti che tocchiamo qui a Jack, saremmo tornati a parlare in realtà dell'argomento della sostenibilità dei concerti. Ecco, i Massive Attack se la stanno studiando da un po' di anni e hanno avuto modo di testare circa un mese fa, forse qualcosina in più, dalle parti di Bristol, che loro conoscono molto bene, un evento che hanno chiamato Act 1.5, un evento che che prende il nome proprio dal grado e mezzo entro il quale dovremmo riuscire, se vogliamo, se ci teniamo a andare avanti in un mondo che ancora riconosciamo, a mantenere il riscaldamento globale nei prossimi anni. Ecco, per fare questo la band ha organizzato questo tipo di evento. E Del Naya ha detto: allora, se tutto andrà secondo i piani, per la maggior parte delle persone questo sarà un concerto normale, cioè non ci si dovrebbe accorgere di nulla da un punto di vista dello spettacolo. Però le attenzioni piccole magari sono tante. Il cibo, per esempio, è stato tutto vegano e a chilometro zero. I bagni erano realizzati in modo da essere compostabili. Per alimentare bancarelle, palco, ci sono stati furgoni elettrici dotati di grandi batterie. Nessun parcheggio all'esterno dell'evento. E pensate che era un evento per cui erano previste e sono poi state presenti 34.000 persone. Insomma, c'erano... Allora, tutti erano stati invitati a raggiungere lo show in bicicletta o a piedi. Però erano stati anche potenziati i mezzi pubblici con l'aiuto dell'amministrazione locale, preparate delle navette elettriche gratuite in partenza dalle stazioni di Bristol per chi arrivava da fuori. Insomma, ci sono state tante attenzioni per fare in modo che tutto funzionasse. Ecco, la roba è funzionata bene, infatti verrà replicata a novembre in tre serate a Liverpool. Per la precisione, il 28 novembre sul palco ci saranno gli Idols, il 29, il giorno dopo, i Massive Attack, appunto, e poi il 30 gli Chic. Sarà esattamente lo stesso evento, Act 1.5, e sarà a Liverpool, proprio per evidenziare, anzi, come dire, per festeggiare il ruolo di Liverpool, che è stata nominata prima città acceleratrice delle Nazioni Unite al mondo per l'azione per il clima. Quindi si tenterà di replicare quanto successo a Bristol, si tenterà di replicarne anche il successo. Questa volta le band sono tre e quindi siamo contenti che si uniscano a questo intento, se non altro, altre realtà così importanti. D'altro canto c'è Billie Eilish, che è partita tipo l'altro ieri con il tour legato a Hit Me Hard and Soft, il suo ultimo disco. È partita dal Canada, dal Videotron Center di Quebec City, e prima di partire ha annunciato una collaborazione con Google Maps proprio per creare il tour più eco-friendly possibile. Sostanzialmente cosa prevede? Una collaborazione in modo che Google ti segnali una selezione di ristoranti, per esempio a base vegetale, selezionati proprio da Billie Eilish nella zona del concerto, se volete mangiare qualcosa prima o dopo. E poi offre opzioni di viaggio sostenibili quando cerchi sostanzialmente indicazioni su Google per andare al concerto. Ti verranno offerte diverse opzioni di viaggio, tipo camminare, andare in bici, usare il servizio di noleggio scooter. Ti vengono indicati dove avrai a disposizione gli scooter, e in più, se stai cercando percorsi in auto, se proprio non ne puoi fare a meno, in tappe come Berlino, Los Angeles, Parigi, Sydney, Toronto, Google Maps ti suggerirà automaticamente opzioni a piedi o con mezzi pubblici. Come dire, ripensaci, guarda che lo puoi fare. E poi ti offre percorsi che inquinano meno, insomma te li suggerirà come prima scelta, con la classica opzione con il disegnino della foglia. Non so se l'avete già notato usando Google Maps, c'è il disegnino della foglia che vi fa capire anche che siete sul percorso giusto per inquinare di meno. Insomma, ci si sta provando, sembra che siano passati secoli da quando nel 2009 gli U2 si... vantavano di girare con un mega palco portando in giro per il tour 98 tir. Le cose pian piano forse stanno cambiando, vediamo se avranno successo anche da questo punto di vista. Sicuramente Hit Me Hard and Soft ne ha avuto tanto dal punto di vista commerciale e anche della critica. Questa è Wildflower, Billie Eilish.
Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know. She was your girl. You showed her the world, but fell out. could do is hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me. You don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time. Did I cross the line? Well, good things don't last, and life moves so fast. I'd never ask who is best.
Wallflower, Billie Eilish, 14:25 minuti. Oggi c'era a Milano, c'è stata a Milano, al Santeria, la presentazione del premio Tenco, della prossima edizione del premio Tenco, e per noi c'era un po' di gente, tra cui il buon Claudio Agostoni. Ciao Claudio, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno. No, d'importante c'era anche un amico di Radio Popolare che salutiamo, se per caso l'ascolto, che è un vigneron di Ricaldone. Ricaldone è il paese dove è nato Luigi Tenco, e questo vigneron ha portato seco delle bottiglie di vino.
E quindi ho sbagliato a non esserci io.
Che ha messo a disposizione di coloro che hanno partecipato alla conferenza stampa. Detto questo, il premio Tenco compie 50 anni quest'anno. E 50 anni si sentono, l'hanno riconosciuto anche gli organizzatori, cioè sul fatto che loro si sentono come mission, per esempio, anche quella di riconoscere premi ai musicisti che non l'hanno ancora preso. E quindi, e quindi devono andare a pari. E quest'anno infatti verrà premiato per esempio Edoardo Bennato, che finora non era ancora stato premiato. Ricordiamo, per chi non mastica, che c'è il premio Tenco e le targhe Tenco. Il premio viene dato alla scelto dagli organizzatori e loro hanno questa mission di riparare quello che in passato non è stato fatto. Edoardo Bennato, ma anche Mimmo Locasciulli, per citare un musicista che per esempio non è mai stato in testa alle classifiche, ma che effettivamente ha avuto una produzione di grandissima qualità. C'è sempre anche un ospite straniero, e quest'anno è Teresa Parodi, che è una musicista argentina. E poi invece ci sono le targhe Tenco, queste invece sono assegnate da una giuria di circa 300 musicisti. Quest'oggi c'era, durante la conferenza stampa, qualche lamentela sul fatto che come scegliete voi i giurati, in pratica scegliete voi chi
vince. I premiati, certo.
300 sono tanti.
Abbastanza.
Cioè, non mi vengono in mente,
tutti
non mi vengono in mente altre situazioni dove ce ne sono 300. E poi effettivamente al primo giro, lo dico essendo uno di questi 300, se tu vuoi aggiungere un nome puoi farlo.
Per cui?
E quindi, no, perché il premio Tenco è sempre contraddistinto da polemiche varie. Quest'anno ce n'è stata una di cui probabilmente avete dato anche parzialmente conto qua
a Jack
sull'esclusione di un musicista, Piotta.
Certo,
perché si era iscritto, certo, tra le canzoni in dialetto, però con una tesi che sosteneva che in pratica il dialetto non esiste più, ma esiste il romano / italiano. Vabbè, al netto delle polemiche che ci sono tutti gli anni, i premi quest'anno sono andati non a Piotta,
evidentemente,
ma a Paolo Benvenu, e penso che questa sia una scelta che anche qua Jack condividiamo.
Sì.
Come miglior album a Benvenu, come miglior singolo La mia terra di Odato, Simona Molinari Hasta siempre Mercedes, un omaggio ovviamente a Mercedes Sosa, e poi come tutti gli anni verranno dati dei premi ad Honorem, come operatrice culturale a Caterina Caselli, il premio Yurum, che è quel gruppo turco che era stato sostanzialmente era morto nelle carceri turche, quest'anno viene dato. Era facile indovinare, vediamo se li indovini. Giochiamo a casa tua.
A casa mia?
Sì.
Non lo so.
Giochiamo e quindi al rapper iraniano condannato a morte.
Ah, era facile. No, era veramente facile.
Per conduzione sulla terra. Come produzione viene premiato anche il disco dedicato al musicista romano Califano, che avevamo presentato qua nell'auditorio.
Guarda
di
un po', ma guarda che siamo davvero avanti, poco da fare.
Abbiamo portato fortuna.
Esatto.
Questo è quanto. Ovviamente grande spazio quest'anno a Staino, che è morto proprio durante gli ultimi giorni dell'edizione dello scorso anno. Per l'occasione è stato pubblicato un libro molto bello e anche un album della rilettura delle canzoni care a Staino, o di legati a musicisti legati a
Staino. Bene, ora c'è la pubblicità e poi la seconda parte di Jack.
Ciao.
Come si dice in questi casi, mi è servito a fare un passo avanti, ma fa schifo il tempo perso. Oh. Come finire sotto un treno, ne avrei fatto volentieri a meno, ma fa schifo anche il rimorso. Oh. A Los Angeles, poi giù fino al Golfo del Messico, e tu che ti nascondi, sei solo a due passi da me. Mi ha lasciato da solo e mi si è spento il cielo, ma guardato negli occhi ciò che sono davvero, scoperto che c'è molto di più di quanto tu non possa vedere mai. voglio qualcosa per me. Ti rendi conto che ogni contatto adesso è impossibile? Siamo pianeti distanti, anni luce che ballano stanchi all'ombra di Venere. Bruciante, le spire del tuo dio serpente, le ho viste nel deserto. E anche se non vedi niente, ho un'altra cicatrice sulla pelle, però sanguina da dentro. Qualcuno ha detto sei un uomo libero, più in giù fra l'Arizona e il New Mexico. E tu che ti nascondi dove, dove? Mi ha lasciato da solo e mi si è spento il cielo. Ma guardato negli occhi ciò che sono davvero, scoperto che c'è molto di più di quanto tu non possa vedere mai. Voglio qualcosa per me. Ti rendi conto che ogni contatto adesso è impossibile? Siamo pianeti distanti, anni luce che ballano stanchi all'ombra di Venere. Asciugati gli occhi e raccogli la cenere. Un fuoco di paglia, ora un fuoco di cenere. Balliamo stanchi all'ombra di Venere.
All'ombra di Venere, Filippo dall'Inferno live a Jack su Radio Popolare. Benvenuto Filippo dall'Inferno.
Ciao,
che bello averti qua. Grazie di averci portato subito in apertura un po' di musica live, un po' del sound che arriva dal tuo prossimo lavoro in realtà, perché viene da dire l'ultimo, ma diamogli almeno il tempo di uscire, visto che manca qualche giorno, mancano 3 giorni, ci siamo,
sì.
Diciamo
sì.
Che Aquarius sta per vedere la luce. Sei arrivato con un bel blues, ce n'è parecchio in realtà di blues all'interno
sì.
di questo lavoro, e mi viene da dire anche che ce n'è parecchio all'interno della tua identità sonora, personale, se vogliamo. Partendo da Aquarius però, ci racconti un po' il percorso che porta a questo che potremmo definire non esattamente un concept album, però un disco che nasce da un'idea e da un momento particolare, se vogliamo.
Sì, allora Aquarius, come hai detto tu, non è esattamente un concept album che segue una timeline standard. È un concept dal punto di vista del concetto, quindi tutti i brani trattano di uno stesso tema, partendo da punti di vista diametralmente opposti o comunque molto diversi tra loro. È invece un concept in tutto e per tutto dal punto di vista musicale, perché è nato come una singola traccia da 35 minuti, senza soluzione di continuità, e poi insomma le canzoni hanno preso forma una volta arrivati i testi. Quindi sì, diciamo che è un discorso a ruota libera, chitarristicamente parlando, che poi si è trasformato in tanti piccoli discorsi che trattano uno stesso tema.
Ci racconti come, perché visto che ci hai detto, no, è come se fosse stato un flusso di chitarra invece che un flusso di coscienza, cioè la si è lasciata andare per questi 35 minuti, si è costruito questo dialogo della chitarra con le orecchie, letteralmente, e insomma ha avuto modo di esprimersi. Quando sono arrivate le parole, perché dicevamo che non è un concept, ma anche da un punto puro, diciamo, ma anche da un punto di vista del contenuto, l'idea del concept un pochino rimane, no? I tanti punti di vista su una situazione, una cosa in particolare. Quando sono arrivati i testi a condire il passaggio della chitarra?
Guarda, a differenza delle cose che ho fatto in passato, io scrivo in italiano da tanti anni ormai. Per cui di solito il mio procedimento standard è sempre stato quello di trovare una soluzione letteraria come prima cosa e poi lasciare che la musica avvenisse di conseguenza. Per questo lavoro invece è stato il contrario, nel senso che avevo un grande bisogno di liberarmi a livello musicale. Venivo da un periodo in cui stavo facendo il chitarrista, per cui facevo l'esecutore e vivevo la mia professione, la mia arte chiuso dentro a degli schemi precisi da rispettare per forza, per amor di professionalità. Per cui la partenza è stato uno sfogo strumentale, per soddisfare un'esigenza di libertà musicale. Dopodiché, come spesso accade, la musica si porta sempre dietro delle divisioni ritmiche e delle melodie che ti arrivano alla mente suonando, per cui in questo caso semplicemente hanno iniziato a insinuarsi delle melodie sopra la musica che stavo scrivendo e di conseguenza insieme a queste melodie sono arrivate le divisioni metriche, la ritmica nella voce, che è una cosa a cui io sono molto affezionato. Vivo la voce non esclusivamente come strumento melodico, ma anche e soprattutto come strumento ritmico. Per cui diciamo che poi i testi hanno preso forma quasi praticamente da soli, e il flusso di coscienza chitarristico è diventato anche un po' un flusso di coscienza nei concetti, ecco.
Ci hai raccontato, no, del passaggio che c'è stato dal periodo in cui arriva questo disco, quindi il suonare anche per altri la chitarra e il poi avere modo di tirare fuori il tuo suono, farla parlare in qualche modo e fare in modo che ad essa si aggiungesse anche un flusso di coscienza personale. Lasciando un attimo da parte la musica, o meglio, una volta che hai usato la musica per canalizzare la tua coscienza e quello che aveva da dire, quanto ti ci sei riconosciuto in questo lavoro? Quanto ti ci riconosci adesso? E che tipo di urgenze hai trovato nel risultato finale che magari neanche sapevi di avere quando hai iniziato?
Dunque, questo è interessante. Beh, intanto credo che Aquarius sia il lavoro che più mi rappresenta in assoluto da quando porto avanti questo mestiere, questa attività e questa visione artistica della mia esistenza. È sicuramente una rappresentazione molto fedele di chi sono oggi, ovviamente. Probabilmente 2 anni fa non mi avrebbe rappresentato, e tra un paio d'anni probabilmente ci sarà qualcos'altro che mi rappresenta meglio. Oggi come oggi Aquarius è esattamente ciò che io sono dal punto di vista non solo musicale ma anche artistico, cioè è un approccio artistico libero e molto lontano dall'artigianato. Insomma, non ho cercato forme standard, non ho cercato per forza forme canzone, ho cercato di soddisfare la mia esigenza artistica.
E dicevamo anche, no, anzi non lo dicevamo, però Aquarius già nel titolo, no, richiama un po' di cose a livello musicale, culturale, storico, e soprattutto richiama un certo tipo di legame con quanto sta accadendo intorno a noi. Da dove arriva questo tipo di concetto nel tuo percorso?
La musica che è presente nel disco è in molti momenti un riferimento a un periodo storico che è quello della fine degli anni 60, dei primi anni 70, per cui si porta dietro tutto comunque l'immaginario che è stato, che era l'estate dell'amore, pace e amore, poi il ritorno brutale alla realtà con il concerto di Altamont, con gli omicidi della famiglia Manson, per cui il male che ritorna ad equilibrarsi insieme al bene in uno yin e yang inevitabile e che determina tutto questo tutta la nostra realtà e tutto il nostro universo, per cui Aquarius è prima di tutto un riferimento storico, e dopodiché è anche un riferimento all'era dell'Acquario, che è, secondo certe teorie, scattata con il 2020, con la congiunzione di Giove e Saturno. Te la faccio breve perché non sono né astrologo né astronomo. Però insomma si dice che sia che sarà l'inizio di una nuova era per la nostra specie, un'era di elevazione delle coscienze, di responsabilità verso l'ambiente, verso il nostro pianeta, verso noi stessi, verso il prossimo, per cui una sorta di crescita culturale e spirituale della nostra specie. Purtroppo c'è un piccolo dettaglio, cioè gli esperti di questi argomenti dicono che i primi effetti dell'avvento dell'era dell'Acquario si potranno riscontrare tra una settantina d'anni.
Benissimo.
E questo giustifica la situazione geopolitica del momento, nel senso che ancora questa teoria non è confutabile, nel senso tutto può accadere, per ora non sta accadendo.
Ne riparliamo tra 70 anni, cari ascoltatori, segnatevelo in agenda e poi vedete di arrivarci al meglio delle condizioni possibili. Noi torniamo alla musica, proviamo a farvi un po' di bene così. Abbiamo iniziato con All'ombra di Venere.
Sì.
Cosa ci porti adesso?
Adesso vi suono Amico Fratello, che è una voce diretta all'aldilà, è diretta a degli amici.
Perfetto.
Amico fratello, il Signore è con te. Notte fratello, eravamo di nuovo giovani, mi sorridevi. Poi finito l'inverno, è successo per sbaglio. Volevo dirti fratello, non c'è nessun bisogno di un corpo per suonare una frase di chitarra e di emo.
Amico fratello, siamo contenti davvero, lo ribadisco, di avere Filippo dall'Inferno con noi. Stiamo mettendo un piedino all'interno di Aquarius, il disco in uscita tra 3 giorni sostanzialmente, perché arriva il 4 di ottobre. All'interno di questo lavoro c'è una collaborazione internazionale che mi incuriosisce molto, perché ho letto anche quello che ne hai scritto, no? La collaborazione è quella con Charlie Musselwhite, grandissimo armonicista, insomma blues, e parlavamo prima di quanto il blues faccia un po' parte della tua identità a livello musicale. Cosa vuol dire per te averlo nel disco?
Beh, vuol dire prima di tutto un grande orgoglio, sembra qualcosa di sognato, invece la verità c'è scritto, quindi,
sì,
quindi è vero.
È lui.
No, è stato bellissimo perché oltre a dover ringraziare il mio manager per aver costruito questa occasione, è stato davvero emozionante parlare con Charlie, scambiarci delle mail, scambiarci delle opinioni su come avrebbe dovuto essere questo arrangiamento, quali fossero le parti salienti dove lui avrebbe potuto fare la differenza. È stato anche molto emozionante ricevere il suo apprezzamento e i suoi attestati di stima. Per cui è una grande emozione, ogni volta che chiudo gli occhi e ci penso e vedo questa cosa più vicina mi viene la pelle d'oca. Io tra l'altro, come tu stai dicendo, sono un grandissimo appassionato di blues e Charlie Musselwhite lo seguo da quando sono bambino, per cui è davvero... Non posso dire che è la ciliegina sulla torta, perché sarebbe una ciliegia grossa come una casa, capisci?
Sì.
Bello, bellissimo, e non avrei saputo immaginare collaborazione migliore da inserire in questo album.
C'è un incrocio di cui volevo chiederti, ed è un incrocio personale, nel senso, tu hai suonato tanto, no? Anche per altri, lo hai detto prima, nel periodo in cui è nato questo disco arrivavi dal suonare per qualcun altro. Hai suonato anche per realtà e artisti diversi da loro, da un punto di vista proprio sonoro, se vogliamo andare sul concreto. Da un lato c'è questo, dall'altro c'è la tua formazione, il blues che ti è entrato dentro da un punto di vista di identità, quasi di DNA, fin da piccolo, o meglio, ti ci sei riconosciuto, forse è una conformazione che avevi già tu. Quanto misurarsi con musica di altri può essere stimolante o importante o interessante, o magari aprirti piccole, non so, vene creative che non avresti mai avuto altrimenti?
Assolutamente sì, mi è sempre successo in tutti i progetti in cui ho collaborato, tutti quanti questi progetti mi hanno lasciato sempre attaccato qualcosa, e non c'è come immergersi nella realtà di qualcun altro per riuscire a immedesimarsi e a tirarne fuori una propria versione con i propri mezzi e il proprio linguaggio. Per cui è sempre molto interessante, a me è sempre piaciuto molto stare bello fuori dalla mia zona di comfort, anche per poi tornare con più forza su quello che mi appartiene. Per cui sì, ho avuto modo di collaborare con i progetti più diversi tra di loro, non ce n'è uno che posso dirti che mi abbia dato più di altri, perché tutti mi hanno dato qualcosa, soprattutto in termini musicali e in termini di esperienze, ma anche in termini di rapporti umani e di comprensione di personalità diverse dalla mia, insomma, di imparare a tenere la porta aperta a tutti e chiuderla solo quando è necessario, non come regola.
Anche perché, no, conoscere le persone vuol dire conoscere diversi mondi, ogni persona è un mondo a sé, quindi,
esatto,
ti può davvero arricchire. La porta va chiusa quando solo, appunto, capisci che è il caso di farlo,
quando ti devi proteggere.
Esatto, non a priori. Esatto. Non è che tutti hanno intenzione di crearci dei danni, soprattutto non in partenza, se non ci si conosce.
Esatto.
È davvero molto importante. Senti, sono tante le cose che un po' abbiamo detto su questo disco, ma c'è una domanda che magari è stupida, ma che io faccio sempre agli artisti, perché non lo sono artista, soprattutto quando vengono qui, e chiaramente il disco è pronto perché esce tra 3 giorni, ma non è ancora uscito, ed è: cosa si prova nei giorni prima, sapendo che il lavoro è fatto, ma sapendo anche che tra poco sarà, oltre che concluso, sarà condiviso con altri? Come si vive questa attesa, o meglio, come la vivi tu?
Per me è un'emozione particolare, nel senso che io istintivamente queste cose le scrivo, le registro e le produco prima di tutto per me, per cui nel momento in cui un album esce è un po' meno mio, e soprattutto diventa una cosa che cammina da sola, non ha più bisogno di me per essere finito, per essere messo a punto. Il nostro rapporto privato si conclude, per cui ovviamente è una grande gioia che un disco esca, però c'è anche un po' di dispiacere nel rendermi conto che quel processo creativo è arrivato alla fine e l'idea del prossimo passo, cioè dell'intraprendere un nuovo viaggio creativo che ancora non intravedo, che presto intravedrò probabilmente, ma ancora non c'è, mi lascia un pochino di, non dico tristezza, ma nostalgia. Nostalgia del momento in cui le cose sono non finite, no? Un'opera, sì. Un'opera d'arte è meravigliosa quando non è ancora finita, perché può essere tutto. Quindi niente, lo lascerò camminare, lo guarderò vivere da solo, lontano da me.
E tra l'altro lo guarderemo vivere dal vivo, in realtà, scusa sì. Il gioco di parole, ma si parte il 10 ottobre, sarai a Torino al Magazzino sul Popolo, sì. Il 12 a Lugano e poi a Milano arrivi il 17 di ottobre all'Arci Bellezza, quindi sarà anche fresco il disco di uscita, sì, per sì. Cui immagino tu, insomma, ci sia anche della curiosità da parte tua nel condividerlo dal vivo, che sì. È proprio una cosa diversa, no, rispetto alla release di per
sì,
sé.
Sì, soprattutto, sai, non essendo un disco che è nato per ballare o per fare dei sing-along da stadio, sì. sono curioso di vedere come il pubblico reagirà a questa valanga di chitarre in faccia che volente o nolente gli arriverà sì, perché io ho bisogno di sfogarmi, quindi ragazzi,
e la chitarra pure,
aspettatevelo, la pedaliera è carica e il volume è a 10, quindi insomma fatevene una ragione.
Molto bene, noi siamo molto contenti di tutto questo. Io ti ringrazio davvero, Filippo Dall'Inferno, per essere stato nostro ospite.
Grazie.
Prima di cederti nuovamente il microfono per l'ultimo brano da condividere, ricordo, insomma, chiudiamo la trasmissione, quindi ringrazio tutti quelli che sono stati all'ascolto e vi ricordo che il podcast è a disposizione tra pochissimi minuti sul sito di Radio Popolare, sull'app e su tutti gli altri aggregatori online, e che se volete recuperare la playlist potete seguirmi su Spotify, Matteo Villaci, oppure su Instagram, @Matteo_Villaci, e lì nelle stories tutti i brani andati in onda. Tranne quelli che devono ancora uscire, perché il disco di Filippo Dall'Inferno arriva venerdì. Quindi Matteo Villaci su Instagram. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani a partire dalle 14. Tra poco Elisa Gracci, ma intanto chiudiamo con l'ultimo brano dal vivo di Filippo. Cosa ci canti?
Vi canto Ti Amo Folle, che è la traccia di apertura dell'album.
Perfetto, grazie mille Filippo.
Grazie mille.
Isterica, piange, ride al telefono. Aprimi tu, ti trascino fuori. È troppo tempo che bevo il maro del capitano. Soltanto per questo ti giuro mi trema la mano. Ci ho provato più volte, stavolta ti giuro ci credo. Aprimi tu, ti trascino fuori. Ti amo folle, anche se non è più importante. Tutte queste foglie morte nasconderanno di certo le tracce di sangue. Ti amo folle, anche se non è più importante. Avrei dovuto stringerti forte, fino a strapparti anche l'ultimo respiro per piangere. Ormai non servono a niente le frasi d'amore, la tua faccia confusa con quelle mille persone. È inutile stare a pensare a chi aveva ragione. È vero o no? È vero o no? Ti porto nel posto dove andavamo un po' di tempo fa, dove mangiavo sull'erba il tuo rossetto alla fragola. Starò lì con te finché il nuovo giorno verrà.
senza fare rumore qualcosa sarà, anche se non è più importante, tutte queste foglie morte nasconderanno di certo le tracce di sangue, amo folle, anche se non è più importante, avrei dovuto stringerti forte, fino a strapparti anche l'ultimo respiro per piangere, respiro per piangere, respiro per piangere, fino a strapparti anche l'ultimo respiro per piangere.